Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, quale è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando Giovanni, nella sua prima lettera, scrive, riassumendo in qualche modo una lunga tradizione spirituale che cercava il nome più vero, più profondo, più aderente che dicesse Dio, scriverà che Dio è amore. Giovanni non scrive così per una sorta di improvvisazione o per una sorta di sentimentalismo facile, ma Giovanni arriva al culmine di una lunga riflessione e di una lunga storia spirituale. E Giovanni conosce molto bene le scritture e sa che nelle scritture, se non, anzi mai, prima di lui, con questo nome, ma con l'agire di questo nome, Dio si era sempre e continuava a presentarsi agli uomini. Un atto d'amore gratuito era stata la creazione, che ha una particolarità come ogni atto d'amore. Non ha ragioni. Ha una logica, che è la logica di Dio, ma non ha ragioni. È gratuita. È un atto d'amore. Quando Dio riprende il popolo, che costituisce per la verità come tale una serie di clan, un popolo in Egitto, quel prendere quel popolo in Egitto attraverso la guida di Mosè è un atto senza ragioni, ha una sua logica, una logica spirituale profonda, ma non ha ragioni, perché Dio si sarebbe potuto scegliere prima e in quel momento, e anche dopo, per la verità, anche un altro popolo. In una delle sue polemiche proprio con i farisei, Gesù dice proprio questo, che quel popolo sarà lasciato e un altro popolo sarà scelto. Quindi Dio poteva fare quello che sentiva più importante e aderente al suo cuore, ma aderente al suo cuore allora fu scegliere di liberare quel popolo senza ragioni. E così via Israele, ed è per quello che noi ascoltiamo Israele, perché Israele è il popolo più cosciente, pur nell'altalena delle sue relazioni con il suo Dio, di questo. Ecco, quel popolo sperimenta questo amore in mille modi e nella stragrande maggioranza dei casi in cui lo sperimenta, ne sperimenta la mancanza di ragioni, ma la presenza. E allora Giovanni, che conosce molto bene tutta questa storia, lo scrive, lo riassume e ce lo consegna come il nome definitivo di Dio. Dio è amore, e potremmo aggiungere, in una gratuità assoluta, perché l'amore, fra le sue tante caratteristiche, ha fondamentalmente questa: non ha ragione, c'è e basta. E noi non lo troviamo mai se ne cerchiamo le ragioni. Ha una logica, nello spirito, ha una logica del cuore, ha una logica dei gesti, ma non ha una ragione. Ed è per quello che è potente. Noi nella nostra vita cerchiamo, nella stragrande maggioranza dei casi, esperienze anche profonde, ma che abbiano sempre una ragione. E o non le troviamo, o quando le troviamo non ci soddisfano. Perché? Perché appunto abbiamo cercato attraverso una ragione. Ma il Dio di Israele, che è anche il Dio delle chiese, è il Dio con la logica dell'amore ma senza ragioni. Con una sola sottile, perenne, continua richiesta. Come, e lo dirà Gesù, come Lui ha amato noi, chiede a noi di amare le sorelle e i fratelli. Per la verità, questo testo è ancora incompiuto, perché in un'altra versione di questo testo viene ripetuta la risposta di Gesù e inglobata, dello scriba, scusate, in quel caso, e inglobata in un unico comandamento, che sono non disgiungibili. Giovanni, ancora lui, scriverà sempre in quella stessa lettera in cui dà il nome di Dio amore, scriverà che non è possibile, mente, dice Giovanni, mente chi dice di amare Dio e non ama il fratello. Quello che fa così non è nella verità. E crea una unità, quella sì, indissolubile, tra l'amore di Dio e l'amore ai fratelli e alle sorelle. Forse questa è l'unica ragione di quell'amore. Dio ama in modo non razionale perché, e questa è una ragione, perché gli uomini si amino con la stessa gratuità, con la stessa libertà e con la stessa profondità. Ma per molti questo è difficile, per questo interlocutore, che domanda qual è il più grande comandamento. E la prima parte della risposta di Gesù, per lui, sarebbe già esaustiva. Qual è il più grande comandamento? Amare Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente. Gli basterebbe già. Ma Gesù continua, e il secondo è simile al primo, e lo abbiamo ascoltato. La risposta di Gesù non può che essere compresa in questo compimento, ed è quello che lo scriba, che il dottore della legge, scusate, che il dottore della legge non si aspetta e non capisce fino in fondo. Io credo che noi siamo a volte, lo dico per me, per cominciare, ma credo di poterlo dire per tutti noi, siamo molto vicini a questo dottore della legge, perché questa gratuità non ci piace. Abbiamo bisogno di ragioni per amare, di prove per amare. Le relazioni si spezzano sulla prova dell'amore. Provami che mi ami è la tomba dell'amore. Mi ami e basta, e lo accolgo. Ti amo e basta, e lo accogli. La ragione ci sarà nei modi in cui questo si fa, ma non nel fatto che ci sia. E noi l'amore di Dio e l'amore degli uomini e l'amore che siamo noi non lo troveremo mai, 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 se il cuore non è gratuito. totalmente gratuito. Non lo troveremo mai. E potremo vivere tutte le nostre vite sentimentali, affettive, spirituali, con tutta questa, come dire, questa empito di volontà per amare, eppure ci resterà in mano poco o nulla. Perché l'unica cosa che Dio ci chiede e che Gesù ci mostra è questa. E allora dobbiamo radicarci in questo amore. Scegliere un luogo che non è un luogo fisico, è un luogo della vita, della persona, un luogo della vita in cui radichiamo questo amore. Con alcuni amici che sono qui, alcuni fratelli e sorelle che sono qui, abbiamo ieri piantato 3 alberi e in segno di comunione fra di noi, fra i monaci che stanno qua e i monaci che stanno a casa loro, in qualche modo, che sono tutti quelli che cercano l'unità del cuore. E in una riflessione che veniva fatta ieri e che vi vorrei riproporre, si diceva questo, che ci vuole un posto da scegliere e che sia quello della tua vita dove c'è la radice più forte. Domando correzioni se lo dico male da questa parte. Un posto che sia quello, un centro della tua vita, quello che qualsiasi uragano si abbatta sulla tua vita ti tiene in piedi, come la radice più grossa dell'albero che lo tiene in piedi di fronte al vento. E quella è una, massimo due, e sono quelle. E lì tu stai. Per amare c'è bisogno di scegliere un posto, un modus, una struttura interiore, una relazione vera e profonda. E quando c'è quella, non c'è uragano che ti possa abbattere, anche quando l'uragano c'è. Poi però non ti basta semplicemente scegliere un posto. Hai bisogno di nutrimento. E sono tutte le altre radici, sono più di una, sono parecchie. E sono quelle che vanno nel terreno e che cercano ovunque quel nutrimento che consente alla radice principale di tenere in piedi l'albero. Ecco, queste radici sono tutte le relazioni profonde, vere, donate dalla nostra vita giorno dopo giorno, che ci sorprendono ogni giorno. Persone, incontri, eventi, situazioni, tutto ciò che ci accade e che incontriamo e che ci fa crescere. Noi non ci rendiamo nemmeno conto come gli occhi che mettiamo negli occhi di ognuno che incontriamo ogni giorno possano essere il nostro nutrimento vero, profondo, e va in tutte le direzioni. Sono i fratelli e le sorelle che incontriamo e che sono il nutrimento della nostra vita, come noi siamo il nutrimento della loro, perché anche noi siamo una di quelle radici. E poi l'albero cresce e prende una direzione che è quella, alimentato da una scelta di un luogo di vita, alimentato dall'apertura al nutrimento, da ovunque questo nutrimento venga. E allora il tronco cresce. Il tronco cresce e la vita di quell'albero, ma seguitemi nella metafora, la vita di quella persona che è quell'albero, prende una sua consistenza, una sua forza, una sua visibilità e diventa generativa di colori e di sapori, fiori e frutti. In più rami, perché la nostra vita prende più direzioni e nessun ramo è più dell'altro. Tutti fanno quell'albero che cresce, che si solidifica, che produce vita e che riceve vita. Il tronco è la relazione con Dio. I rami, la relazione con i fratelli e le sorelle. E quella vita non muore, non muore. Qui ci abbiamo un tasso qui sotto che i più generosi attestano di 600 anni. Noi più generosi, i meno generosi attestano di 600 anni. Altri più generosi gliene danno 1000. Non ci interessa quanti anni abbia, ma gli alberi sono questo simbolo di una forza che supera tempi, supera spazi, supera uragani, supera pandemie, supera tutto. Perché se abbiamo scelto un vero centro e se abbiamo scelto i veri nutrimenti, la morte non fa parte della nostra esperienza, se non alla fine come un passaggio a una vita altra. Gesù lo ricorda il dottore della legge, il tronco, l'amore di Dio, la radice principale, ancora l'amore di Dio, le radici secondarie, l'amore ai fratelli, i rami e le foglie, ancora i fratelli. E allora questo amore diventa unica legge. Non c'è nessuna legge che ti può costruire, nessuna legge che ti può fare, nessuna ragione che ti possa far essere quello che sei. Tu sei perché ami. Da questi due comandamenti dipende la legge e i profeti. Questo finale lo dimentichiamo sempre. Non è la legge e i profeti che determinano tutto, ma è l'amore a Dio e ai fratelli che determina tutto il resto. Mettiamoci un po', una buona volta, nella giusta direzione. Ma la giusta direzione richiede un cambio completo di prospettiva. Amati gratuitamente, amanti gratuitamente. Allora possiamo anche parlare di regole. Ma le regole e la legge sono precedute dalla gratuità, dalla irrazionalità, dall'amore vero, quello di Dio che diventa anche amore nostro.